Bene, è chiaro che di tutto quello che è stato detto questa mattina, il tema conduttore è stata la fedeltà. Dio è fedele e non viene meno alle sue promesse. Ma il problema siamo noi. Noi non siamo sempre fedeli, quindi siamo stati richiamati ad essere fedeli a Dio. Questa mattina leggiamo in Prima Corinzi, capitolo 3, i versetti da 1 a 4. Prima Corinzi, capitolo 3, versetti da 1 a 4. Fratelli, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete forse uomini carnali? L'Apostolo Paolo sta parlando a dei credenti, quindi che hanno sperimentato la nuova nascita, che sono salvati, che sanno di essere salvati. Infatti, nel capitolo primo, Paolo scrive a questa chiesa indirizzando la sua lettera alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi li qualifica come santificati in Cristo Gesù e chiamati santi. Ecco, questo è il sigillo e sappiamo che l'Apostolo Paolo si sta rivolgendo a dei credenti salvati in Cristo Gesù. Eppure questi credenti e la Chiesa di Corinto vivevano delle situazioni particolarmente difficili. C'erano tra di loro delle divisioni, delle contese, delle liti a livello sociale, di relazioni l'uno con l'altro e di moralità in tutti i sensi. Si denunciavano davanti ai tribunali umani e avevano spirito settario, perché infatti abbiamo letto che c'era chi diceva io sono di Paolo, io sono di Apollo e qualcun altro, forse ritenendosi il più spirituale o il migliore rispetto ad altri, il migliore di tutti, diceva io sono di Cristo. Ecco, in questa situazione l'Apostolo Paolo interviene. Ecco, capita questa situazione, l'Apostolo Paolo interviene, ed interviene anche duramente, qualificando questi fratelli, come abbiamo letto, come carnali. Innanzitutto li chiama fratelli. Ecco, prima abbiamo visto che li chiama santificati in Cristo Gesù e chiamati santi, adesso li chiama fratelli, quindi l'autenticità della loro fede in Cristo è certificata. Io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali. Ecco, ed entriamo in tema, quindi il tema che stiamo trattando è ci sono due tipi di cristiani, c'è il cristiano carnale e il cristiano spirituale. La Bibbia ne parla chiaramente e ne parla in diversi modi, sotto varie forme. Infatti, nelle sue epistole l'Apostolo Paolo parla a volte di uomo vecchio è uomo nuovo, parla di uomo interno, quindi egli vuole proprio descrivere questi due tipi di cristiani. Il cristiano carnale. Il cristiano carnale, scrive l'Apostolo Paolo, viene nutrito con il latte, non con il cibo solido. Il latte rappresenta l'insegnamento elementare intorno a Cristo. È l'insegnamento che dobbiamo lasciare e dobbiamo tendere a quello superiore, come scrive lo scrittore nella lettera agli Ebrei, capitolo 6. Quali sono questi elementi che dobbiamo lasciare e che quindi rappresentano allora il nutrimento del latte? Non stiamo a porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. Quindi questi elementi, una volta assimilati, devono lasciare il posto all'insegnamento superiore, quindi al cibo solido. E i credenti di questa chiesa di Corinto difettavano proprio nell'insegnamento superiore ed avevano per questo bisogno di nutrimento ancora di latte. E quindi si rivolge a loro chiamandoli carnali e non spirituali. È una definizione forte, l'Apostolo Paolo lo esprime con una forza notevole e li definisce proprio con schiettezza nella loro situazione. È importante che noi riflettiamo su queste parole. Innanzitutto, il cristiano carnale, abbiamo letto, è un bambino in Cristo, quindi mostra tutta la natura umana così com'è. È un bambino perché ha bisogno ancora di essere educato e quindi di crescere. Gli manca la crescita. Quando uno è bambino è tale perché deve crescere. E quindi un bambino è caratterizzato, per esempio, dai capricci, è caratterizzato dall'orgoglio e dai litigi. E quindi la natura umana nella sua piena manifestazione. Un altro elemento del cristiano carnale è che vive in conflitto tra gelosie e contese e divisioni. Infatti, al versetto 3 abbiamo letto: dato che ci sono tra di voi gelosie e contese, non siete forse carnali e non vi comportate secondo la natura umana? Ecco, questa è la situazione che si sta delineando del conflitto interiore. Inoltre, cammina secondo l'uomo e valuta secondo misure carnali, generando liti, divisioni. Io sono di Paolo, io sono di Apollo e il migliore di tutti dice: io sono di Cristo. Apriamo adesso in Romani, capitolo 7, leggeremo i versetti 22 e 23, ripeto, Romani 7, 22 e 23. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Ecco qui ci viene spiegato il conflitto interiore che ciascuno di noi ha e che caratterizza il cristiano. Il cristiano è costantemente impegnato in un combattimento spirituale e lo abbiamo letto in questi versetti di Romani 7, 22 e 23. Li rileggo. Infatti io mi compiaccio della legge di Dio secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato. Da una parte l'uomo interno che è sottoposto alla legge di Dio, alla legge dello Spirito, dall'altra la natura umana, la legge della natura umana che combatte contro la legge del peccato. Ecco, il cristiano vive fin quando è sulla terra, nel suo corpo umano, è sottoposto a questo combattimento spirituale. Infatti l'Apostolo Paolo esprime anche questo combattimento nella Epistola agli Efesini capitolo 6, dove dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le forze spirituali della malvagità. Quindi dobbiamo risolvere questo conflitto interiore, questa lotta, questo combattimento tra la legge dello spirito e la legge del peccato. Come facciamo? Ebbene, se lo volessimo risolvere o affrontare con la natura umana, con le nostre forze, con pensare di migliorare noi stessi, di migliorare la nostra natura, sicuramente siamo sconfitti ed abbiamo la sconfitta continua. Infatti l'Apostolo Paolo scrive, continuando sempre in questo capitolo 7 di Romani, dice: misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Infelice, infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi questo combattimento non può essere portato avanti con le nostre forze, ma lo dobbiamo affrontare con la forza che il Signore fornisce. Leggiamo ancora in Galati capitolo 5 al versetto 17. Galati capitolo 5 versetto 17 è scritto così: perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ecco, sono due cose opposte, due leggi opposte che non possono coesistere, o c'è l'una o c'è l'altra, o c'è la legge dello spirito o c'è la legge del peccato. E allora questo ci deve portare ad affrontare sempre più questo combattimento spirituale con le armi giuste, con le armi della fede. Il cristiano carnale quindi vive costantemente in conflitto con se stesso e perde sistematicamente la partita. Se noi pensiamo, ripeto, di voler affrontare questo combattimento con le nostre forze, noi perdiamo, noi soccombiamo. Un altro elemento che caratterizza il cristiano carnale è che vive nella sconfitta. Rimaniamo in Romani capitolo 7, leggeremo il versetto 15 e poi il versetto 19. Il versetto 15 dice: poiché ciò che faccio io non lo capisco, infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. E al versetto 19 è scritto: infatti il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio quello faccio. Ecco cosa significa affrontare questo conflitto con le nostre forze, con la forza della natura umana. Ci rimane soltanto l'intenzione, il desiderio, ma il modo di compiere il bene, come abbiamo letto, non c'è. In Romani 7 c'è la nostra biografia spirituale. Quando noi vogliamo, o meglio pensiamo, di essere forti, cadiamo inesorabilmente. Pensiamo di avere o di poter avere vittoria sul peccato? E allora, se pensiamo così, cadiamo. Bene, adesso dirò qualcosa di sconvolgente. Siete pronti? Non possiamo avere vittoria sul peccato. No, con le nostre misere forze umane non possiamo. È vero? Io sono convinto di questo. Non possiamo avere vittoria sul peccato. Noi non possiamo. Perché no? Perché non possiamo avere vittoria sul peccato? Lo abbiamo letto al versetto 18 di Romani 7 e lo rileggo. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compierlo, no. Il modo di compiere il bene, no. Quindi la nostra volontà non è sufficiente. La volontà nostra viene a mancare, perché di fronte al modo di compiere il bene, essa risulta insufficiente. Se noi guardiamo la nostra natura umana in base alla parola di Dio, cosa c'è in noi? Cosa c'è in me? Cattivo umore, orgoglio, mormorii, maldicenze, egoismo, egocentrismo. Queste cose occupano la maggior parte del tempo nella nostra vita, nella nostra giornata? E allora, se la nostra mente è costantemente occupata da questi elementi, noi cadiamo, noi abbiamo perso. Dunque, non dobbiamo pensare di avere in mano le situazioni e di poterle gestire illudendo noi stessi, illudendoci di avere vittoria sul peccato. Dobbiamo parlare piuttosto di ubbidienza al Signore e alla Sua parola, affinché per mezzo di Cristo e dello Spirito Santo saremo condotti per mezzo loro alla vittoria. Noi possiamo avere la vittoria in Cristo e per mezzo di Cristo, ma non con i nostri sforzi umani. È Dio che opera in noi il volere e l'operare per la sua benevolenza, è scritto in Filippesi 2:13. Quindi, se noi prendiamo coscienza del fatto che non possiamo risolvere il problema del nostro combattimento spirituale e che non possiamo avere con le nostre forze vittoria sul peccato, ma dobbiamo ubbidire alla sua parola, allora noi affronteremo bene questo combattimento, altrimenti rimarremo nella nostra carnalità. Un altro elemento del cristiano carnale è una vita di infanzia continua, l'abbiamo letto. È triste per i genitori vedere un bambino che non cresce. E il nostro Signore Gesù Cristo è il Padre nostro. Quanto è dispiaciuto dalla nostra infanzia spirituale, quando noi rimaniamo dei bambini. È importante la nostra crescita spirituale. Adesso salto alcuni elementi, perché vedo che il tempo sta trascorrendo velocemente, quindi do solo un accenno, perché anche perché dobbiamo poi parlare del cristiano spirituale, quindi tocco e enuncio soltanto alcuni punti che poi magari potremo sviluppare in un'altra occasione. Il cristiano carnale è caratterizzato da una vita senza frutto, da una vita sterile, dalla incoerenza, e non può essere un esempio per gli altri. Ed ancora, il cristiano carnale ha una vita di compromessi e di infedeltà. L'amicizia del mondo, è scritto in Giacomo, è inimicizia contro Dio. È una vita di compromessi, è una vita di carnalità. Nella carnalità. Prima Giovanni 2, 15 e 6, 16 dice di non amare il mondo né le cose che sono nel mondo. E la parola importante qui in questi versetti di Prima Giovanni 2, 15 e 16 è la parola concupiscenza. La parola concupiscenza esprime il desiderio irrefrenabile, quello che secondo la natura umana non può essere frenato. Ebbene, con le armi spirituali noi dobbiamo avere la capacità dal Signore Gesù di frenare le nostre passioni, i nostri istinti. Noi possiamo farlo per grazia del nostro Signore Gesù Cristo. La concupiscenza, come si esprime? Attraverso il desiderio, attraverso il desiderare. Eva, di fronte al frutto nell'Eden, lo guardò e lo desiderò. Quindi la concupiscenza degli occhi, poi la superbia della vita, il desiderio di voler avere quel frutto, di voler essere intelligente, di essere come Dio. Ecco, questa è la concupiscenza, questo desiderio irrefrenabile della natura umana che per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo e dell'ubbidienza alla sua parola noi possiamo vincere, possiamo mettere sotto controllo. Ed ancora un altro elemento del cristiano carnale è una vita di ipocrisia. Il cristiano carnale dice una cosa e ne fa un'altra, e quindi cade nella vita doppia, nella doppiezza di vita. Bene, vediamo adesso alcuni elementi del cristiano spirituale. Naturalmente non toccherò tutti i punti che avevo segnato proprio a causa del tempo, ma vediamo alcune cose importanti. Il cristiano spirituale ha una vita di pace continua e costante. Leggiamo in Giovanni capitolo 14 al versetto 27. Giovanni capitolo 14 versetto 27. Vi lascio pace, è Gesù che parla. Vi lascio pace, vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Ecco, la pace. Abbiamo la pace del Signore in noi. Il primo significato della parola pace è riconciliazione. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Questa pace con Dio è proprio la riconciliazione. Avendo creduto in Cristo Gesù, è Dio che ci ha riconciliati con Lui. E la parola bellissima con cui comincia Romani capitolo 5, giustificati. Dunque, per fede abbiamo pace con Dio. Nonostante i conflitti, le difficoltà, le sofferenze, noi abbiamo pace con Dio. Abbiamo questa serenità che la situazione non la dobbiamo gestire noi, ma è nelle sue mani. È Dio che la gestisce, è Dio che sa come ci farà uscire dalle situazioni difficili. Egli, Dio, sa che io non posso avere vittoria sul peccato, però ci conduce alla vittoria in Cristo attraverso l'ubbidienza che noi gli dobbiamo. Il cristiano spirituale non persiste nel peccato e non pratica volontariamente il peccato. Egli, quando viene a conoscenza del suo peccato, prima lo riconosce, poi lo confessa e poi lo abbandona. Egli si ritrae e fugge dal peccato. La sua comunione con Dio non è turbata dai peccati passati e per i quali ha chiesto perdono a Dio. E adesso leggiamo prima Corinzi capitolo 15 versetto 57, poi concludiamo questa nostra meditazione sul cristiano carnale e il cristiano spirituale. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 57. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo. Quindi non è in noi la vittoria. Non dobbiamo migliorare noi stessi e la nostra natura con i nostri sforzi, ma è Lui, il Signore Gesù, per mezzo di Lui che possiamo essere condotti alla vittoria. E qui si parla di vittoria, non di vittorie. La vittoria, quindi, è una vittoria sicura, certa. È un combattimento. Abbiamo aperto questa meditazione, siamo con il combattimento spirituale che dobbiamo affrontare, ma con Cristo. Ringraziato sia Dio, abbiamo letto, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore Gesù Cristo. E poi, seconda Corinzi 2,14, e poi veramente concludiamo, prima seconda Corinzi 2,14, grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Grazie siano rese a Dio. Non grazie siano rese ai nostri sforzi, alle nostre capacità di reagire. No, grazie siano rese a Dio che sempre, ecco questa parola sempre, sottolineiamola, sempre ci fa trionfare in Cristo. Sempre. Non una volta sì, una volta no. Sempre ci fa trionfare in Cristo. E qual è il risultato? Che per mezzo della nostra ubbidienza Cristo spande dappertutto il profumo della sua conoscenza, non della nostra conoscenza, non di tutto quello che noi sappiamo di Dio e della sua parola, ma spande il profumo della sua conoscenza. Quindi è la nostra vita che parla. Una vita di ubbidienza alla sua parola è una vita per mezzo di vittoria per mezzo di Cristo, ed egli ci fa sempre trionfare in Lui, in Cristo. Che il Signore ci benedica. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola che ancora oggi tu ci hai data. Grazie perché abbiamo potuto riflettere su questi due tipi di cristiani, il cristiano carnale e il cristiano spirituale, e vogliamo pregarti affinché noi possiamo essere cristiani spirituali che vogliono ubbidirti e affrontare questo problema del nostro combattimento interiore per crescere, per arrivare alla statura perfetta di Cristo, per vivere nella pace che tu ci dai quando noi siamo ubbidienti. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.